scorre. Storie di tre fiumi, di tante guerre e di un po' di pace. Viaggio lungo il Giordano, la Drina e il Reno con Gigi Donelli. Produzione Roberto Antonini.
Cari amici, un saluto da Gigi Donelli, benvenuti a questo nuovo appuntamento sulla Via dei Grandi Fiumi, questo nuovo appuntamento che effettivamente è la terza tappa sulla Drina, la sesta tappa di questo nostro viaggio estivo. Vi ricordate, abbiamo iniziato il nostro percorso di questo 2014 in cui ricordiamo inevitabilmente anche quella che è la memoria del secolo in Europa e non solamente, dunque il centenario dell'esplosione del conflitto della prima guerra mondiale, dunque il Giordano che vi abbiamo raccontato nelle prime settimane, dunque la Drina, e poi a partire dalla prossima settimana toccherà al Reno. Quale fiume più del Reno può rappresentare appunto quello che accadde 100 anni fa in Europa? Ad alcuni mi è stato anche chiesto: Reno, certo, è chiaro il conflitto, il confine anche tra Francia e Germania, naturalmente un confine tanto discusso e condiviso prima che diventasse quello che oggi siamo soliti chiamare il fiume d'Europa. Non lo era affatto, quindi quello era chiaro, ma perché si parla invece di Giordano e di Drina? Bene, il Giordano in realtà è stato anche al centro delle vicende del secolo scorso come zona di confronto tra quello che era l'impero, il grande malato d'Europa, quindi l'impero ottomano che si andava sgretolando, e le potenze che invece affermavano e avevano deciso già con grandi accordi diplomatici negli anni precedenti la partizione di quelle terre medio orientali. Naturalmente mi riferisco in primo luogo al Regno Unito e alla Francia, che avrebbero poi spartito quelle che oggi sono Siria, lo stesso Stato di Israele, l'Egitto e così via. Ecco, questo per quanto riguarda dunque il Giordano, fiume di storia, fiume davvero, profondamente legato in tutti i sensi alla cultura occidentale. Bene, per la Drina c'è un racconto analogo. La Drina infatti era un confine, è stato un confine tra lo stesso mondo da una parte, quindi il grande impero ottomano che si ritira progressivamente, e lungo quella zona del mondo di cui in questi giorni, in queste settimane ci occupiamo, si sviluppano proprio le tensioni che contribuiscono così tanto a definire il contesto e le circostanze del grande conflitto. C'è poi l'omicidio, c'è poi l'attentato di Sarajevo, ma come molti storici hanno raccontato, insomma, al di là dell'innesco, le precondizioni erano già state gettate in quelle due precedenti guerre balcaniche, in cui tra l'altro si afferma il nome stesso, la cultura e il popolo serbo, e poi quello degli slavi del sud che diventerà la Jugoslavia. Ma insomma, tutto questo naturalmente per ricordare e rimettere un po' in linea quelli che sono questi tre grandi fiumi, in un viaggio che, come dicevamo, oggi ci porta sull'ultimo tratto della Drina. Vi ricordo subito, lo faccio con piacere, il nostro concorso. Come tutti gli anni vi proponiamo un concorso, si chiama I fiumi, la guerra, la pace. Allora, come procedere? Vi ricordo che trovate tutti i dettagli sul sito di Rete2, tutto scorre, ma intanto così un piccolo promemoria: un testo, un racconto, una poesia, ma anche una foto o un disegno che rappresenti gli argomenti dei fiumi, della guerra, della pace. Potete mandare il tutto via mail a fiumi@rsi.ch, oppure, diciamo in modalità un po' più tradizionale ma molto benvenuta, RSI Rete2, tutto scorre storie di tre fiumi, via Canevacini 6900 Lugano. Vi ricordo che il concorso scade il 6 settembre, che il premio finale conferito al contributo che ci sembrerà più interessante è un buono viaggio del valore di 1500 franchi, magari per andare, appunto, lo diciamo ogni volta, per andare a esplorare quelli che sono questi fiumi, un paio dei quali peraltro davvero non molto distanti. Sabato scorso abbiamo dedicato gran parte della nostra puntata a questo luogo, anche un po' mitico, reso mitico dalla letteratura, che è Visegrad, con il suo ponte sull'Adrina. Naturalmente mi riferisco al grande tema del classico del premio Nobel Ivo Andrić, che lo racconta e che lo rende celebre nel mondo. Oggi facciamo appunto qualche passo in avanti, andiamo verso il tratto conclusivo dell'Adrina, l'Adrina che nasce, come vi abbiamo raccontato, in una zona davvero remota tra il Montenegro e la Bosnia, e che di fatto conclude il suo percorso gettandosi nella Sava, che a sua volta a Belgrado raggiunge il Danubio, e questo ci riporta ad altre storie, altri fiumi che vi abbiamo raccontato. Dunque, oggi parte terza dell'Adrina.
Scorre.
Come siamo soliti fare, questo viaggio è un viaggio, naturalmente, perché sia degno di questo nome, un viaggio deve essere fatto in compagnia di compagni di viaggio da una parte, di incontri che rendono il viaggio, appunto, che danno il sapore al viaggio stesso. Oggi avremo con noi un'attrice, un ospite molto particolare. Si tratta di Roberta Biaggiarelli. Roberta è attrice, la sentiremo tra un momento, sarà tra poco con noi, ma ha legato di fatto la sua storia professionale a quelli che sono alcuni degli eventi più drammatici dell'Europa del Novecento. In particolare mi riferisco a Srebrenica, dunque un villaggio che è stato suo malgrado strappato dall'anonimato dagli eventi, appunto, che 19 anni fa hanno visto catturare l'attenzione internazionale, purtroppo molto tardivamente l'attenzione internazionale, su quella tragedia. Insomma, uno di quei luoghi che diventa un nome, un simbolo nella cultura europea. Con lei e con altri compagni di viaggio cercheremo appunto di raccontare, di condividere questo percorso. Come sempre avremo i reportage di Andrea Rossini, che ha percorso più di una volta, in realtà, che ha percorso il corso dell'Adrina, che ha raccolto sui luoghi le voci, i racconti, la memoria di questa terra. E avremo, come sempre, i nostri momenti musicali. Allora, visto che abbiamo tanto citato il Novecento, io direi di cominciare con un classico ormai di Paolo Conte. Sentiamo.
Dicono che quei cieli siano dati ai cavalli e che le strade siano polveri di palcoscenico. Dicono che nelle case donne pallide sopra la vecchia Singer cuciano gli spolverini di percale. Abiti che contro il vento stiano tesi e tutto il resto siano balle, vecchio lavoro da cinesi. Dicono che quella vecchia canzoncina dell'Ottocento fa sorridere in un dolce sogno certe bambole, tutte trafitte da una freccia indiana, ricordi del secolo prima, roba di un'epoca lontana. Epoca intravista nel bagliore bianco che spara il lampo di magnesio sul rosso folle del manganesio. Era il silenzio, il grande spirito che rallentava la brina, scacciava i corvi dalla collina. Come una vecchia cuoca in una cucina sgrida i fantasmi dei buon gusto in una lenta cantilena. Lasciamo stare, lasciamo perdere, lasciamo andare, non lo sappiamo dove eravamo in quel mattino da vedere. mattino, quando correva il Novecento le grandi gare di Mocassino. Lassù sul palcoscenico pleistocenico, sull'altopiano preistorico, prima vulcanico e poi galvanico.
Dicono che sia tutto una vaniglia, una grande battaglia, una forte meraviglia.
Galvanizzato il vento spalancava tutti i garage e liberava grossi motori entusiasmati. La paglia volteggiava nell'aria gialla più su del regno delle aquile, dove l'aereo scintilla. L'aereo scintillava come gli occhi dei ragazzi che randagi lo guardavano tra i rami dei ciliegi.
Novecento di Paolo Conte come, diciamo, esordio per questo Novecento così sanguinoso da cui ripartiamo. E allora vi ho detto che l'Adrina, come capita spesso nel destino, soprattutto nel passato dei fiumi, è un confine. Questo nel Novecento è un confine particolarmente complicato, perché a Oriente c'è un nuovo popolo, di fatto c'è una nazione nuova che è la Serbia. Il Regno dei Serbi è nato semplicemente da un accordo fatto a Berlino, quindi nel 1878, è uno stato giovane, gli stati giovani hanno bisogno di spazi, ma pensate, è uno stato anche piccolo, ci sono più o meno 45.000 chilometri quadrati, uno stato complicato perché da una parte c'è una pianura più semplice da gestire, dall'altra ci sono montagne, valli, fiumi, l'Adrina naturalmente, ma non solo quella. E in tutto questo ci sono meno di 3 milioni di abitanti, una società contadina alle prese da una parte coi cereali verso la pianura, dall'altra coi boschi, gli allevamenti anche dei maiali. Ecco perché è uno stato cristiano ortodosso, quindi uno stato che favorisce questo tipo di allevamento rispetto a una tradizione che è invece quella ottomana, che naturalmente aveva altre preferenze. In un mondo, vale la pena di ricordarlo, in cui nel 1890, per darvi un'idea, Belgrado aveva 30.000 abitanti e naturalmente era la città di riferimento. La scorsa settimana abbiamo sentito da uno dei nostri protagonisti, raccontati dal nostro Andrea Rossini, di come per arrivare dai villaggi dell'Adrina a Belgrado fossero necessari 15 giorni a piedi. Vi ricordate? Trovate tutto nel nostro archivio web. Ma insomma, poi passiamo al 1914. Princip uccide l'arciduca Francesco Ferdinando e dunque la guerra. Le operazioni sono affidate a Oskar Potiorek, generale austriaco, ma soprattutto governatore della Bosnia ed Erzegovina dal 1911. Questo tanto per darvi anche il tenore di quelli che erano i rapporti, quindi il generale era già governatore di quella parte d'Europa. Lui dispone di 200.000 uomini e i suoi ordini sono chiari: piegare la Serbia, occupare Belgrado, punire i serbi. Questo almeno in teoria, perché le cose sarebbero andate diversamente. Potiorek dunque assume il comando e inizia a muovere le sue truppe sull'Adrina e oltre l'Adrina. La frontiera è riconosciuta da tutti i partecipanti e come tale il passaggio del fiume è un atto di guerra. Il 12 agosto del 1914 l'attacco. Le forze in campo sono decisamente sproporzionate a favore degli austriaci, eppure il risultato è una pesante sconfitta. La prima guerra mondiale, che a nord naturalmente si sta sviluppando con l'accerchiamento, il tentativo di accerchiamento delle truppe tedesche attraverso il Belgio nei confronti naturalmente della Francia, sul fronte invece dei Balcani doveva prevedere almeno in teoria la rapida occupazione di Belgrado. In realtà al di là del primo fallimento, gli austriaci arriveranno a Belgrado qualche mese dopo, ma ci staranno praticamente una settimana, poi saranno respinti e dovranno tornare a combattere in questa terra così complicata, così aspra, così morfologicamente complessa che è la Bosnia-Erzegovina. Vedete come questi elementi storici torneranno, in qualche modo teneteli a mente perché fanno parte anche della storia contemporanea e del dramma di giorni molto più recenti. Ma allora cominciamo il nostro viaggio con Andrea Rossini e partiamo da un luogo che rappresenta, ricorda e racconta quello che appunto è la Prima Guerra Mondiale. Sentiamolo.
Kada su otkopavali grobove da pokupe posmrtne ostatke, na jednom grobu je bila Breskva. I kada su otkopali grobu, ustanovili su da je ona iznikla.
Quando hanno iniziato a scavare le fosse per recuperare i resti dei corpi, hanno visto che su una fossa era cresciuto un pesco. Scavando si sono resi conto che la pianta era cresciuta dalla gola di un soldato serbo ucciso. Si presume che il soldato stesse mangiando una pesca quando fu colpito da un proiettile. La pesca con il nocciolo si era incastrata nella gola del soldato. Poi si sono verificate le condizioni perché spuntasse la pianta di pesco. In seguito li hanno spostati entrambi, il pesco e i resti del soldato, e li hanno risepolti e piantati nel parco del memoriale. Quando il pesco moriva, veniva ripiantato. Questa tradizione continuò fino al 1960 e oggi è stata ripresa dagli studenti della scuola Stefan Stefanovic di Tekeris, il paese in cui ci troviamo, che hanno deciso di rinnovare la memoria del soldato del pesco.
Possiamo vedere il pesco?
Certamente.
Qual è?
Ecco, questa è la pianta nuova che ha sostituito da poco quella vecchia. Appena l'albero si secca, lo ripiantiamo. Alcuni lo chiamano pesco di vigna, altri scianteglia. Qui lo chiamiamo scianteglia. La scritta dice: qui è nato e cresciuto il pesco uscito dalla gola del soldato serbo, ucciso nell'agosto 1914. Questo albero è stato piantato dagli studenti della scuola Stefanovic di Tekeris nel 90° anniversario della battaglia di Zer.
È una tradizione ormai?
Sì, non permettiamo che la pianta scompaia. Venite, questo è il parco dove i visitatori possono riposarsi. Gli studenti che vengono qui in gita hanno un posto dove pranzare e giocare.
Questo è proprio il luogo dove si svolse la battaglia?
Gli scontri più duri e decisivi furono sul monte Zer, anche se ovviamente la battaglia si era spostata dovunque, anche qui. Il centro dello scontro però fu sul Zer, da qui il nome la battaglia del Zer.
Questa fu la prima battaglia della Prima Guerra Mondiale?
Esatto, la prima battaglia e la prima vittoria serba nella Prima Guerra Mondiale. Il nostro contributo alla vittoria degli alleati.
Quando si svolse la battaglia di preciso?
Nel mese di agosto. Iniziò nella notte tra il 15 e il 16 di agosto e terminò il 19, quando i soldati serbi riuscirono a conquistare la cima più alta del Ser. In tutto durò 4 giorni.
Quante persone furono coinvolte?
L'esercito austro-ungarico aveva messo in campo circa 200.000 soldati, mentre l'esercito serbo ne aveva 180.000. Ecco, qui siamo di fronte al monumento eretto in onore degli eroi del Ser. La parte anteriore del monumento è tutta pietra grezza. Ci sono uno scudo con la croce e le 4S serbe e la data del 18 agosto 1914. Sopra c'è la corona, simbolo del regno, e in cima al monumento l'aquila, simbolo di coraggio, pace, vittoria e forza. Nel becco regge la corona di alloro, simbolo della pace. La scritta dice: le vostre azioni sono immortali. Come vedete, il monumento guarda proprio verso la montagna.
E qui sono conservate anche le ossa dei soldati?
Sì, sotto il monumento c'è l'ossario con i resti dei soldati, sia dei serbi che dei nemici.
Tutti insieme?
Sì, i corpi sono stati riesumati 14 anni dopo la battaglia dalle tombe che erano sorte nei campi e nei boschi. I resti poi sono stati sepolti sotto il monumento. Ci sono circa 3.500 persone.
Quanti visitatori vengono qui?
Circa 10.000 all'anno.
10.000 ogni anno?
Sì, di media a volte, di più, altre di meno.
E vengono anche i familiari delle vittime?
Sì, certo. Vengono soprattutto le famiglie che hanno perso qualche parente nella battaglia.
Possiamo entrare nel museo? Cosa sono queste iscrizioni?
Questa è una vecchia rappresentazione della battaglia del Ser, composta da immagini e testi legati alla battaglia. E qui c'è una vetrina con le armi della Prima Guerra Mondiale.
E queste fotografie cosa rappresentano?
Qui vengono rappresentati i fatti che precedono la battaglia del Ser, dall'attentato di Sarajevo fino alla mobilitazione generale delle truppe.
Vedo che avete anche la foto di Gavrilo Princip.
Sì, è partito tutto da lui. Quello fu il motivo, o meglio il pretesto, che l'impero austro-ungarico sfruttò per iniziare la guerra. Il motivo atteso e desiderato.
E qui vediamo le navi sulla Drina.
Sì, questo è l'annuncio della guerra, l'attraversamento della Drina. In questa vetrina invece possiamo vedere quali erano le armi usate nella battaglia. Come vedete, ogni fucile ha in cima la baionetta. Questa fu l'arma principale della battaglia del Ser. Fu una battaglia corpo a corpo, una vera carneficina.
Ovdje vidim da ima žene. Qui ci sono foto di donne.
Sì, sono foto legate a crimini atroci
avvenuti durante la battaglia.
In realtà, appena gli austro-ungarici attraversarono la Drina, iniziarono a commettere atroci crimini sulla popolazione civile innocente. Incendiarono le case, derubarono gli abitanti, uccisero bambini innocenti, le donne e gli anziani. Impiccavano i soldati serbi prigionieri, ma anche le donne, in particolare durante la ritirata, furiosi per aver perso la battaglia. La regione più colpita fu la Mačva. Circa 3.340 civili furono uccisi, fucilati, impiccati. Scomparvero. Quando parlo di loro mi si stringe un nodo alla gola. È una sensazione ancora molto forte. Quando sentono il racconto della battaglia del Ser, le persone restano sconvolte, piangono. Bisogna sentirla, ricordarla. I soldati serbi erano appena usciti dalle guerre balcaniche, poveri e affamati, molti addirittura senza armi. Ma alla fine la libertà è arrivata.
Ono tek izašli iz balkanskih ratova, beda, ni hrane, ni naoružanja, ni nigde ništa. Ali ipak, znači, sloboda je bila.
Sloboda je bila, la libertà è arrivata, dice questa donna al microfono di Andrea Rossini. Dunque, avete, credo, colto insieme a noi questo impressionante, come dire, ricorrere della storia. Questo è un racconto che si riferisce al 1914. Naturalmente la signora ricorda da un memoriale. 1914, 1941, 1992. La sequenza di conflitti in questa parte del mondo è davvero impressionante. In questa parte d'Europa, anzi, perché poi non è una parte qualsiasi del mondo, è una parte che raggiungiamo in un giorno di auto dalle frontiere italiane, svizzere, insomma, un luogo vicino. In quella battaglia, tanto per concludere questa parte della storia, gli austriaci registrarono 18.500 morti circa, mentre 6.500 furono presi prigionieri. I serbi persero, secondo i dati ufficiali, 4.785 soldati e 250 ufficiali. Gli invasori si ritirarono dal Sanjaccato, posticipando la loro offensiva verso la Serbia. Come vi ho detto, sarebbero arrivati a Belgrado e poi respinti nuovamente. Gli austriaci continuarono per tutto l'autunno del 1914 ad attaccare le postazioni serbe senza successi considerevoli. Uno dei risultati di questa battaglia fu il fatto che il generale Stepa Stepanovic fu promosso al grado di voivoda, dal massimo raggiungibile nell'esercito serbo, dunque un secolo fa. E allora, ve l'ho anticipata, oggi con noi abbiamo il piacere, che ringrazio di cuore, di averci raggiunto qui negli studi di Lugano, Roberta Biaggiarelli. Buongiorno innanzitutto, Roberta.
Buongiorno a voi.
E benvenuta. Dunque, ho detto, Roberta Biaggiarelli è attrice, autrice e con un legame molto particolare con questa terra e con questa Bosnia. Allora, prima di andare poi nei contenuti, nel corso, nel racconto anche dei tuoi lavori e dei dettagli, vorrei chiederti come mai appunto ci si avvicina, non credo per ragioni familiari o in altre puntate abbiamo avuto chi ci ha detto mio nonno arriva da quelle terre, nel tuo caso è diverso, cos'è accaduto?
Ma è accaduta una cosa particolare. Nel 1998 ho letto un libro molto bello, è il libro di Luca Rastello, La guerra in casa, pubblicato da Einaudi. Dentro quel libro ho scoperto la storia di Srebrenica. Io sono nata sul mare Adriatico e quindi geograficamente ho sempre guardato quest'altrove, questa geografia che si chiama chiamava Jugoslavia appunto un tempo, e mi ha talmente illuminato ma allo stesso tempo indignata, mi è presa una voglia dentro di andare a vedere, di andare veramente a capire se quello che era scritto era veramente accaduto, e io non avevo fatto niente, io non l'avevo saputo, soprattutto i mezzi di informazione non erano stati sul pezzo, per usare un gergo giornalistico. E allora sono partita per capire se là veramente, in quel luogo della Bosnia orientale, dove la Drina è confine naturale tra la Bosnia e la Serbia, era accaduto il massacro di Srebrenica.
Ecco, Roberta dice, volevo vedere se diciamo il racconto dei media poi corrispondeva alla realtà, perché vale la pena ricordarlo, in quegli anni, 89-90, quindi stiamo parlando della dissoluzione, i primi attacchi in Ucraina, le operazioni su Vukovar da una parte, e poi invece nel 92 la Bosnia, un po' il leitmotiv era tutti contro tutti, era una guerra civile, un termine in cui complessivamente a un certo punto venivamo tutti sollevati. Era un po' questa l'immagine che emergeva.
Una generalizzazione, se posso dire. Siccome è un luogo pieno di simboli, denso di significati, come appunto tutte queste abbiamo ascoltato finora, dovevo entrarci più dentro. Dovevo andare a contatto con quella terra, con quel dolore, se lo posso dire, perché poi il mio lavoro di attrice, di teatrante, non sono un'attrice, diciamo, che stereotipata, sono una che va nei luoghi di cui poi racconta le storie. In questo caso è una storia con l'S maiuscola, cioè una storia che si è perpetrata proprio sulla pelle delle persone. Abbiamo messo insieme varie cose, è stato un lavoro di ricerca molto lungo, dopodiché è nato un monologo teatrale dal titolo A come Srebrenica, che è stato il mio ponte, se posso dire il mio fiume, che poi mi ha fatto innescare, mi ha fatto percorrere in tutti questi anni, perché la relazione non si è più fermata, anzi è andata avanti in modi molto diversi finora, e questa è stata la mia chiave di apertura verso quel mondo, quell'altrove.
Quel mondo di cui parliamo oggi, torniamo naturalmente con Roberta Biaggiarelli, con i nostri reportage in questa parte del mondo. Adesso però ci prepariamo all'apertura sul mondo globale attraverso il notiziario, quindi un brano che ci porta agli aggiornamenti delle notizie. Tra poco.
This will stumble out.